L'antica e famosa metropoli del nord si affaccia su un estuario ventoso dal pendio e dalla cima di tre colline. Nessuna situazione potrebbe essere più raccomandabile per la città capitale del regno. Nessuna scelta migliore per un nobile futuro.
Robert Louis Stevenson tratteggiava così la sua città natale, Edimburgo, capitale della Scozia dal 1437, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995. Noi siamo adesso sulla famosa Princess Street e la musica che sentite in sottofondo è l'Island Pipe, la tradizionale cornamusa, suonata da un giovane in gonnellino tradizionale che approfitta della bella giornata di sole per deliziare i turisti e sperare nella loro generosità. Da qui, dall'arteria principale della New Town, Princess Street appunto, il profilo della Old Town si staglia come una quinta teatrale ed è da lì, dalla Old Town, che inizieremo la narrazione di Edimburgo, guidati però non dalle pagine di Stevenson, che aveva preferito ambientare il suo Dr. Jekyll e Mr. Hyde nella Londra dell'Ottocento, ma dalle pagine di un autore a noi contemporaneo, definito il Conan Doyle del XXI secolo, e cioè Ian Rankin. E se il personaggio più riuscito di Conan Doyle è stato senza dubbio Sherlock Holmes, l'eroe dei romanzi polizieschi di Ian Rankin è un ispettore ruvido e solitario, il detective John Rebus. L'ispettore Rebus è il protagonista di una ventina di romanzi di Ian Rankin, il primo pubblicato nel 1987 e l'ultimo nel 2017. Ma Rebus non si è accontentato della carta stampata ed è diventato anche l'eroe di una fortunata serie televisiva britannica. E dal momento che i romanzi di Rankin, ambientati principalmente ad Edimburgo, sono ricche di precise descrizioni della città, vi leggiamo la prima pagina di Anime Morte, che inizia con l'immagine di una Edimburgo addormentata.
Vista così, dall'alto, la città addormentata sembra una costruzione infantile, un modellino che ha rifiutato di adattarsi alle regole, fossero pure quelle della fantasia. La collina d'origine vulcanica potrebbe essere un grumo di plastilina nera, il castello, che si erge saldamente su di essa, un distorto agglomerato di mattoncini dentellati. I lampioni stradali, coi loro globi arancioni, sono carte di caramelle stropicciate in cima a bastoncini di lecca-lecca.
La Old Town si sviluppa attorno a un'arteria principale, la Royal Mile, che corre da ovest a est, cioè dal castello fino a Holyrood House, il palazzo della regina d'Inghilterra. Proprio davanti alla residenza reale, nel 2004, è stata costruita la sede del Parlamento scozzese, un'architettura modernissima che si inserisce con disinvoltura tra le case centenarie di Edimburgo. Nel 1999, anno di pubblicazione di Anime Morte, il progetto però era solo sulla carta.
«Stiamo per trasferirci», li aveva informati Preston. «Cerchiamo un ufficio più grande, che possa disporre di un parcheggio, anche se il mio socio dice di andare coi piedi di piombo». «Perché?» aveva chiesto Rebus. «La sede del Parlamento». Preston aveva indicato qualcosa fuori dalla finestra. «Sorgerà a non più di 200 metri da qui. Il valore degli immobili di questa zona sta andando alle stelle. Saremmo pazzi a vendere adesso».
Lasciamo il Parlamento e le pendici dell'Arthur Seat, ovvero il blocco di roccia lavica che sembra quasi il terrapieno di una fortezza e che con i suoi 251 metri di altezza è visibile praticamente da qualsiasi punto della città, per avviarci verso il castello attraverso Cogate Road. Nel mese di agosto Edimburgo allestisce uno dei festival di teatro più famosi al mondo, il Fringe Festival, un festival nato 47 anni fa per offrire una panoramica delle compagnie teatrali alternative. Anno dopo anno il Fringe Festival è cresciuto in maniera esponenziale e oggi la città è percorsa da un'euforia collettiva. Basti pensare che vengono messi in scena più di 3.000 spettacoli a partire dalle 10 del mattino fino a mezzanotte e in 300 sedi diverse, praticamente in ogni angolo di Edimburgo. E la Old Town, di angoli, anche nascosti, ne ha parecchi. Sulla Royal Mile, infatti, confluiscono a spina di pesce decine di viuzze medievali, chiamate Close, strette tra file di palazzi a più piani. Sarà stato questo aspetto gotico ad aver ispirato le trame dei romanzi polizieschi di Ian Rankin? Nel dubbio lo abbiamo chiesto direttamente a lui.
Well, there are two different Edinburghs. There is the Old Town, the original city.
Ci sono due differenti Edimburgo, la Old Town, la città originale, e la New Town, che fu costruita nel 1800. La New Town rappresenta la razionalità, la pianificazione. Ogni dettaglio, ogni particolare deve avere un senso e un ordine. Mentre la Old Town è caotica, non ha un piano organico, è confusa, le strade sono intrecciate. E così ci sono due città, una razionale e una irrazionale. Questa dualità ricorda il famoso romanzo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, naturalmente. E quando ho iniziato a scrivere i miei romanzi volevo evidenziare questi due aspetti. Edimburgo è la città ideale per inventare storie poliziesche perché strutturalmente ha questi due lati, il buono e il cattivo, l'angelico e il diabolico, che riflettono tra l'altro la natura umana. Inoltre, il passato di Edimburgo è ricco di episodi terribili e io sono particolarmente interessato a come il passato può connettersi al presente. È facile trovare spunti per storie poliziesche ad Edimburgo, anche solo camminando per la città. Non importa se sei già passato da una stessa strada centinaia di volte, puoi sempre scoprire qualcosa di diverso, di nuovo. Oppure qualcuno ti ferma e ti racconta una storia, magari entri in un bar, ascolti i discorsi, senti i commenti e ti rendi conto che ci sono ancora tante avventure incredibili che aspettano solo di essere scritte e altrettanti parti della città ancora da scoprire. La geografia stessa della città è affascinante. Ogni volta che esco per fare una passeggiata, torno con un'idea per una storia nuova.
Immaginando Edimburgo due secoli fa, senza quindi le migliaia di turisti che oggi animano le strade, i pub, i negozi e le piazze della Old Town, non è difficile credere che qui, più che altrove, siano nati miti e leggende legate ai misteri e ai fantasmi. D'altra parte Loch Ness con il suo presunto mostro è distante solo 170 chilometri e se negli anni 30 gli ipotetici avvistamenti del biscione preistorico sono riusciti a farne un caso internazionale portando milioni di turisti in un luogo sperduto, appunto il lago di Loch Ness, e dando spunto a libri, film e persino videogiochi, non deve stupirci il fatto che ad Edimburgo vengano organizzati i cosiddetti ghost tour, con guide che accompagnano i visitatori di tutte le età alla scoperta del lato dark di Edimburgo. Noi abbiamo incontrato Domenico, 28 anni, che dalla Puglia si è trasferito qui e ogni sera, dopo il tramonto, inizia il suo giro seguito da una decina di turisti.
Come vi dicevo, il tema di oggi sono i fantasmi. In realtà parliamo appunto di storie su fantasmi, di leggende su fantasmi. Io voglio partire con un dato. Edimburgo fantasmi. Da dove è nata questa associazione? Dovete sapere che Edimburgo è considerata ancora oggi da un gruppo che si chiama Ghost Finders la città in assoluto che ha la più alta attività paranormale al mondo. E qui invece voglio parlarvi di una leggenda, di una prima leggenda, che è legata ovviamente a questo close, quello di Borwick. Questo signore si chiama George Lockhart ed è un giudice della città di Edimburgo. Abitava proprio in questo close.
Lasciamo Domenico e le leggende che Ian Rankin conosce bene, tanto da citare, in Anime Morte, il fantasma senza testa di un certo Major Ware, impiccato e bruciato nel 1670 nella piazza di Grassmarket, perché proprio in Grassmarket nel passato, oltre a svolgersi il mercato di frutta e verdura, avvenivano le impiccagioni pubbliche. Oggi invece per fortuna trionfa la Movida e uno dei pub che va per la maggiore è situato proprio alle spalle del luogo delle esecuzioni. L'insegna un po' macabra in realtà recita The Last Drop, l'ultimo goccio, quello riservato ai condannati. Ma la gente non ci fa caso, o forse non lo sa, o forse lo sa e entra per quello. E a questo punto anche noi mettiamo da parte la superstizione e facciamo un salto all'interno. Di certo non mancherà la birra locale, o meglio ancora un bicchiere di whisky e la musica dal vivo. On Bonnie Banks, I'm back on Bonnie Bridge, where the sun beats down on the common, where me and my true love spend many of our days. I love Bonnie, Bonnie Banks, oh, la nostra prossima tappa è il Writers Museum, il museo degli scrittori, dedicato soprattutto a Robert Burns, a Walter Scott e al già citato Robert Louis Stevenson. All'esterno, in Maker's Court, sono incise sulle laste di pietra alcune citazioni di celebri autori scozzesi, mentre all'ingresso della stretta costruzione seicentesca che ospita il museo scopriamo che è stata allestita una temporanea sezione dedicata proprio al nostro Ian Rankin. Da Maker's Court parte anche un singolare giro turistico, a dimostrazione di come la cultura può trasformarsi in business, The Edinburgh Book Lovers Tour, un tour della città alla scoperta dei luoghi cari agli scrittori edimburghesi. La guida Alan Foster è un po' diversa da Domenico, il giovane pugliese che ci ha condotto a caccia di fantasmi. Mr. Foster è scozzese al 100%, è a sua volta scrittore e a occhio e croce più vicino ai 70 che ai 60. Gli domandiamo se si è mai chiesto perché Edimburgo ha dato i natali a così tanti uomini di lettere.
But one of the answers for all the genius writers, genius inventors, genius medics.
Una delle risposte per tutti i geniali scrittori, scienziati, medici, inventori che Edimburgo ha prodotto può essere individuata nell'istruzione. I bambini di Edimburgo, della Scozia in genere, hanno iniziato ad andare a scuola 100 anni prima dei bambini inglesi. Le università inglesi, nella storia, funzionavano secondo un principio di soldi, di pagamenti. In Scozia, invece, hanno sempre funzionato secondo criteri di merito. Se sei bravo, non conta se sei povero. Hai diritto ad andare all'università, più che lo studente ricco, ma con pochi meriti. Ancora oggi gli studenti scozzesi non pagano le tasse universitarie. È il governo scozzese che paga per loro. Insomma, l'istruzione ha giocato un grande, grande ruolo nella nascita di geni letterari a Edimburgo e in Scozia.
So education has a big, big part to play in the genius of the writers in Edinburgh and in Scotland.
Tra gli aneddoti sulla vita e le opere degli autori del passato, il nostro Cicerone trova spazio anche per qualche gossip sugli scrittori del presente. La Rowling prima di tutto, ma anche Ian Rankin.
But this particular police box is the one that's used by Inspector Rebus.
Questo speciale coffee box è quello usato dall'ispettore Rebus, descritto nei romanzi di Ian Rankin. Nei suoi romanzi, Rebus abita dall'altra parte del parco, in Arden Street, e di solito si serve in questo coffee box, che è uno tra quelli che non si possono rimuovere, perché sono riconosciuti come storici. Puoi comprarlo, ma non spostarlo. Considera che un coffee box sulla Royal Mail può costare anche 100.000 sterline. Ma se davvero sei una fan del detective Rebus, devi assolutamente andare all'Oxford Bar. Quello è senza dubbio uno dei luoghi più citati nei libri di Rankin. L'Oxford Bar è un pub storico di Edimburgo. Io lo frequentavo alla fine degli anni 70. A quel tempo il proprietario era il mitico Willie Ross, un personaggio unico. Odiava così tanto i turisti che chiudeva il bar durante tutto il mese del Fringe Festival. Non solo, voleva che il suo bar fosse frequentato poco dalle donne. Non aveva neppure i bagni per le donne. E non sopportava gli studenti. Ricordo che una volta entrò uno studente. Chiese da bere, ma fece l'errore di chiedere a Willie anche delle noccioline. Allora Willie prese lo studente per mano, uscì dal bar e gli indicò l'insegna esterna. Guarda bene cosa c'è scritto. C'è scritto pub o maledetto ristorante?
What does that say? pub or bloody restaurant.
Prima di andare alla ricerca dell'Oxford Bar, che si trova nella New Town, ci spostiamo da George Square, la piazza dell'università, dove abbiamo ammirato il coffee box indicatoci dalla nostra guida, ad Arden Street, dove abita l'ispettore Johnny Rebus. E chissà mai che qualcuno lo conosca.
Detective Rebus. Is that a show?
Detective Rebus.
It's a writer. I live in 14.
And he live?
And he is number 17.
I don't know.
Is it a show? I have no idea. Sorry.
You know him?
Yes.
No, I have not.
Rebus. Is that a show?
Detective Rebus.
Yes.
Oh, now I know what you're talking about. He did live on Arden Street, so I guess he is somewhere on this road.
Certo, se avessimo incontrato Janice, una vecchia amica che Johnny Rebus ospitò nel romanzo Anime Morte, lei ci avrebbe potuto fare da guida nel quartiere, ma non siamo stati così fortunati e quindi ci dobbiamo accontentare della descrizione che ne fa Ian Rankin.
Ora che aveva cominciato ad apprezzare Edimburgo, le piaceva fare a piedi la strada fino a Marchmont. La ripida salita lungo Cockburn Street, piena di negozi alternativi, alcuni avevano persino accettato i suoi volantini, poi High Street fino al George IV Bridge, quindi giù, passando davanti a biblioteche e librerie, fino al Greyfriars Bobby. Oltre l'università, brulicante di studenti carichi di libri o che spingevano a mano le loro biciclette, infine i Meadows, una piatta distesa verde con Marchmont che si stagliava sullo sfondo. A Janice piacevano i negozi nei pressi dell'appartamento di Johnny, come l'edificio stesso e tutte le strade adiacenti. I tetti le facevano venire in mente le merlature di un castello. Johnny le aveva detto che il quartiere era pieno di studenti. Lei si era sempre immaginata che vivessero in zone molto più povere.
Di questa popolazione studentesca, citata abbastanza spesso anche in altri romanzi di Rankin, incontriamo una rappresentante, Nicole Pecoitz, 21 anni, che è qui con il progetto Erasmus. Ne approfittiamo e le chiediamo al volo come definirebbe Edimburgo e se ne ha colto l'animo un po' gotico che si respira anche nei romanzi di Rankin.
La città di Edimburgo è una città giovane, in cui si respira questa atmosfera appunto di giovinezza, di spensieratezza. L'Università di Edimburgo vuole proprio esplicitamente, ed è composta infatti per un 70% da studenti sia extraeuropei sia comunque europei fuori dalla Gran Bretagna. Il gotico però c'è e si sente soprattutto quando si entra in case antiche della città vecchia o in cimiteri che sono totalmente aperti e sono ancora antichi, ci sono tombe del 600, del 700. Ce n'è uno che è molto bello secondo me e viene consigliato anche una visita, che è quello dei Greyfriars, ed è quello dove appunto si dice che la Rowling abbia tratto ispirazione vedendo alcuni nomi su delle tombe per i suoi personaggi. Io ci sono entrata per la prima volta casualmente facendo un giro. Diciamo che all'impressione gotica delle tombe, che sono maestose, sono antiche, con i corvi, i cipressi, eccetera, per cui proprio romantica e gotica, si è comunque unita un'impressione, diciamo, più di leggerezza, di tranquillità che danno appunto solo i cimiteri.
A Edimburgo, come in tutta la Scozia, il tempo è molto variabile d'estate e può capitare, come adesso, che il cielo si rannuvoli all'improvviso e che inizi a piovere a dirotto. Il tempo ideale, quindi, per visitare il cimitero di Greyfriars, dove una delle attrazioni principali è la tomba di Bobby, un cagnolino che vegliò la tomba del suo padrone per ben 14 anni prima di morire a sua volta. Così almeno dice la leggenda. Mentre non è leggenda ma storia, la vicenda di William Burke e di William Hare, due criminali che nell'Ottocento dissotterravano i cadaveri proprio qui nel cimitero di Greyfriars per rivenderli poi all'Istituto di Anatomia della città. Purtroppo a un certo punto considerarono troppo esiguo il numero di morti naturali e incrementarono il loro giro di affari uccidendo direttamente i senza tetto e gli emarginati. Le cronache del tempo addebitano ai due più di 16 omicidi, una storia che ha dell'incredibile e che ha sollecitato la fantasia del regista John Landis, che qualche anno fa ne ha tratto un film intitolato Ladri di cadaveri.
Sei un pigro buono a nulla, William Hare.
E i soldi dell'affitto del vecchio Donald?
È morto. Liberatevi del corpo prima che faccia puzzare la casa più di voi due.
È arrivato il momento di lasciare la Old Town e di spostarci alla ricerca dell'Oxford Bar, il pub preferito da Rebus, e dobbiamo dirigerci verso la New Town, dove gli stretti close medievali lasciano il posto a strade larghe e a file di case signorili. L'Oxford Bar si trova in Young Street ed è proprio come viene descritto da Ian Rankin.
Prima però fece una sosta all'Oxford Bar, un whisky molto allungato e uno solo, da autista responsabile. Ascoltò i pettegolezzi, ma contribuì ben poco alle chiacchiere. Poco più in là, accanto al bancone, era scoppiata una discussione sul rugby, la quale stava coinvolgendo altri bevitori. Tutti dicevano la loro, tutti tranne Rebus. Lui fissava una stampa appesa alla parete, ritraeva Robert Burns. Ce n'era un'altra sul muro in fondo, Burns che incontrava un giovane Walter Scott. Nella scena raffigurata aleggiava un certo disagio, perché l'artista si era espresso col senno di poi. Sembrava quasi che Burns si rendesse conto che quel ragazzo davanti a lui era destinato a superarlo di alcune lunghezze nel favore dei lettori, che quel moccioso sarebbe stato nominato Sir, avrebbe costruito Abbotsford e sarebbe entrato in intimità col re. Era una bella cosa, il senno di poi.
Eh sì. Bella cosa il senno di poi, lo avrà pensato anche David Cameron dopo il risultato del referendum sulla Brexit. Era sicuro di vincere, come era riuscito 2 anni prima, in un'altra consultazione popolare, quella per l'indipendenza della Scozia, mentre il 23 giugno 2016 la Brexit ha evidenziato senza ombra di dubbio la spaccatura tra la Scozia e l'Inghilterra. Tanto che il primo ministro scozzese aveva subito dichiarato di voler rifare il referendum per l'indipendenza, proprio per non uscire dall'Unione Europea. Sentiamo cosa ne pensano di questo referendum ipotetico e futuro alcuni clienti dell'Oxford Bar.
Non so quando ci sarà, ma ci sarà un altro referendum. E spero che in quel momento lo vinceremo. Abbiamo perso l'ultimo referendum per un soffio, 45% di sì e 55% di no. E il motivo principale della sconfitta, per me, è stato che il 99% degli organi di informazione in Scozia erano contro l'indipendenza. L'unica fonte dove potevi conoscere la verità sulla questione indipendenza erano i social media. Ma non tutti consultano i social media, mentre tutti quelli che si sono tenuti aggiornati con i giornali hanno creduto alle bugie dei quotidiani, e cioè che avremmo perso le pensioni, che non ci sarebbero stati più investimenti, che non saremmo mai sopravvissuti da soli, così piccoli. Invece, guarda la Svizzera, la Norvegia, il Lussemburgo, Malta. Sono paesi molto ricchi. Se la Scozia fosse una nazione indipendente, sarebbe una delle nazioni più ricche al mondo. Abbiamo petrolio, gas, whisky e poi turismo, pesca, università. Gli inglesi sono terrorizzati di perdere tutto questo. Proveranno tutti i trucchi più sporchi per non farci essere indipendenti, ma quando il governo scozzese sarà pronto per il referendum, noi lo vinceremo.
When Scotland's ready, only when it's ready for a referendum will the Scottish government go for it.
I think there will be another referendum, but it won't be an imminent referendum.
Penso che ci sarà un referendum, ma non credo che sarà imminente, cioè non nei prossimi 1 o 2 anni, perché abbiamo altre priorità ora, sia in Inghilterra che in Scozia, come ad esempio la Brexit. Inoltre, il Partito Nazionale Scozzese ha perso molti consensi nelle ultime consultazioni, quindi credo che non riproporrà a breve un referendum sull'indipendenza. Io mi sento decisamente più europea che inglese, ma non vorrei dover scegliere tra la Gran Bretagna e l'Europa. Anche se so che gli scozzesi sono più amichevoli, aperti, diversi dagli inglesi, ma non vorrei che la Scozia fosse indipendente. Non credo che riuscirebbe a sopravvivere economicamente, anche con l'aiuto della comunità europea. Le implicazioni potrebbero essere molto pericolose per la nostra gente.
E visto che il filo conduttore di questo viaggio a Edimburgo è stato Ian Rankin e la sua creatura letteraria, l'ispettore Rebus, non possiamo non chiederci se anche loro sono unionisti o nazionalisti.
A unionist, for one very simple reason, he doesn't like change.
Rebus è un unionista per un semplice motivo. Non gli piacciono i cambiamenti. Gli piace che il mondo rimanga uguale a come è sempre stato. Sta diventando vecchio e, come tutti i vecchi, è spaventato dai grandi cambiamenti. Vuole andare per le strade e trovarle come le conosce. I membri più giovani della squadra, come Shivan Clark, ad esempio, sarebbero, credo, pro-indipendenza, perché sono giovani, sono idealisti e sono ben disposti al cambiamento. Ian Rankin, invece, non parla mai di politica, perché parlando di politica ci si fanno troppi nemici. Posso solo dire che ci sono aspetti positivi per l'indipendenza della Scozia e aspetti positivi per rimanere nell'Unione. È un tema complesso e il problema, a volte, quando parli di politica, è che si riduce tutto a un sì o a un no, a un pro o a un contro. Non c'è spazio per le sfumature o per il dibattito complesso.
And there is no room for nuance and for complex debate.
Sulle note dell'inno scozzese diamo un'ultima segnalazione per chi volesse visitare Edimburgo seguendo le tracce dell'ispettore Rebus. Si tratta di una app gratuita chiamata Ian Rankin's Edinburgh. E noi invece ci prepariamo a incontrare l'ispettore Rebus direttamente nelle pagine dell'ultimo romanzo intitolato Piuttosto il diavolo, in libreria dal maggio 2017.